Iniziamo facendo la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo vi viene data, poi ve la conservate e ve la tenete per le altre celebrazioni che si fanno qui il primo venerdì, il primo sabato, le celebrazioni un po' particolari, anche il mercoledì delle ceneri che sarà la settimana prossima, mercoledì prossimo. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione, la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo quarto sabato di febbraio per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina dell'ottava domenica del tempo ordinario che vogliamo intenzionare per la conversione delle famiglie. Riflettere e pregare sulla famiglia può essere fatto in una duplice prospettiva, considerando la realtà fattuale che ci circonda con tutte le sue criticità, oppure partendo dal progetto di Dio, da ciò che Dio ha pensato per il bene e la piena realizzazione della famiglia umana e che ci viene rivelato dalla Sacra Scrittura. Quest'oggi adotteremo questa seconda prospettiva, aiutati dalla parola di Dio della liturgia del giorno. Diamo dunque inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Aiutati dalla parola di Dio e dalla liturgia odierna, vogliamo chiedere perdono dei nostri peccati, in particolare di quelli che più frequentemente si compiono nel contesto familiare. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie dove si discute e in questo modo si evidenziano i difetti delle persone. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie dove si agisce senza riflettere adeguatamente, correndo il rischio di fare delle scelte sbagliate. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove manca una sincera condivisione dei pensieri del cuore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove non si ringrazia sufficientemente il Signore per i suoi doni. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove è assente una prospettiva escatologica della vita orientata verso il Regno dei Cieli. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove il peccato procura frutti di morte sul piano spirituale e psicologico. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie cieche spiritualmente. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove è assente o carente una introspezione mirante a evidenziare i propri difetti, limiti, carenze e omissioni. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove si è sempre orientati a evidenziare i difetti degli altri. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono laddove non si coltiva la vigilanza del cuore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono là dove si lascia che i sentimenti prevalgano sulla ragione. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto di Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo, Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che hai inviato nel mondo la parola di verità, risana i nostri cuori divisi, perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie, ma parole di carità e di sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così, il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Nella nicchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è detto il Signore. Mia roccia, in lui non c'è malvagità.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia. 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 Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.
Alleluia. 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 Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
A quale conversione chiama la parola di Dio della liturgia odierna la famiglia? Io direi in primo luogo alla conversione della parola. La prima lettura tratta dal capitolo 27 del libro sapienziale del Siracide, ci ricorda alcune verità che riguardano il parlare della persona umana. Si dice: quando un uomo discute appaiono i difetti. Il ragionare è il banco di prova per l'uomo. La parola rivela i pensieri del cuore. Se vogliamo sintetizzare, potremmo dire: la persona si rivela quella che è attraverso la parola. Chiaramente la parola presuppone il pensiero, le convinzioni, l'interiorità di una persona, come ci ricorda l'ultimo versetto del brano del Vangelo di oggi. La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. E ordinariamente il pensiero e quindi le parole sono le premesse dell'azione. Prima di agire, di fare qualcosa, uno ci pensa. Quindi se non lo esprime, diciamo, verbalmente il pensiero, lo esprime mentalmente. La premessa dell'azione è la parola pensata o espressa. Ora, alla luce di queste premesse fondamentali, che sono, diciamo, i tratti costitutivi della natura dell'uomo, ci possiamo chiedere che cosa succede a questo riguardo nel contesto familiare, in particolare nelle relazioni coniugali. Ci sono diverse cose, diversi atteggiamenti che possono e debbono essere corretti. Il primo: si parla troppo. Questo può essere prerogativa sia dell'uomo come della donna, ma più frequentemente succede alle donne di parlare troppo, la quale riversa sul marito tutta una serie di problematiche che potrebbero essere evitate, che non interessano il coniuge, soprattutto quando torna a casa dopo una giornata di lavoro più o meno faticosa o stressante. In questo caso la conversione comporterebbe una moderazione della lingua, cioè uno arriva e viene sommerso da una profluvie di discorsi. Ecco, se soprattutto a una persona è stanca, un po' affaticata, eccetera, eccetera, sarebbe saggio, sarebbe opportuno che ci fosse questa conversione, soprattutto se poi si devono comunicare delle cose, diciamo, non dico spiacevoli, ma delle cose che non sono gratificanti, e beh, è bene diluirle un po' nel tempo, non arriva una persona, drun, 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 e uno gli viene voglia, ecco, di uscire di casa, e non si rallegra di essere tornato a casa, perché viene sommerso da questo, da tutto questo discorso. Qui bisogna convertirsi un po', ecco, cercare di parlare al momento giusto. Non si tratta che non si deve dire niente, anzi, bisogna comunicarsi, ma comunicarsi con una certa moderazione, e poi anche tenendo conto che in un contesto familiare le persone più o meno si conoscono, se al marito, non so, non interessano determinate cose, sapere che la vicina ha cambiato acconciatura e non andargliela a dire. Cosa gli interessa? La vicina di casa è andata alla parrucchiera. Sono tutte cose che inutili, non serve. Bisogna cercare di convertirsi, dire le cose che hanno un contenuto che può servire, che è necessario comunicare, non le chiacchiere. Anche le chiacchiere nella famiglia non vanno bene, non sono di edificazione. Poi magari uno dice, uno sopporta, fa finta di niente, però poi uno a un certo punto magari perde la pazienza e dice basta, io sono stufo di sentire queste cose. L'altro atteggiamento che deve essere corretto, quindi moderazione della lingua in alcuni casi, è quando si parla troppo poco. Anche lì l'eccesso da una parte, il difetto dall'altra. Questo è più frequente negli uomini, i quali dovrebbero con maggiore, diciamo, frequenza esprimere sentimenti di benevolenza e di amore nei confronti delle loro mogli. Un tempo è venuto un periodo che quando si venivano a confessare degli uomini, chiaramente sposati, facevo loro questa domanda: quando è stata l'ultima volta che lei ha detto a sua moglie che le voleva bene? Io ho trovato un caso di una persona che mi ha detto, gliel'ho detto quando mi sono sposato. Erano passati 20 anni. Lì, ecco, c'è un difetto. A una persona, soprattutto nell'ambito della psicologia femminile, è estremamente gratificante sentirsi dire, ecco, dal proprio coniuge, dal proprio, ecco, ti voglio bene. E quando uno deve considerare, no, l'importanza di ritornare a casa dopo il lavoro, di trovare una persona che lo aspetta, che gli vuole bene, che si prende cura di lui, e quindi deve rallegrarsi della grazia dei figli che sono il frutto vivente dell'amore coniugale, quindi è importante per la moglie sentirsi dire dal marito: sono un uomo fortunato per averti vicino. La tua vicinanza è motivo di consolazione, di gioia per me. Ringrazio Dio che ci ha fatti incontrare. Sono piccole verità, devono essere vere chiaramente, ecco, se no, se fossero false, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ecco, bisogna che ci sia, se in un contesto familiare dove ci si vuole bene, e con questo bene, questo affetto, questo amore deve essere anche esternato verbalmente, e questo è un tratto che è piuttosto carente da parte degli uomini nei confronti delle mogli. Bisogna che uno, ecco, ne tenga conto, perché è importante. Come è importante per la moglie non scaricare tutte le sue tensioni sul marito, preoccupazioni, angosce, paure, soprattutto quando uno torna dal lavoro, è bene che il marito manifesti la gioia di tornare a casa, la gioia di ritrovarsi all'interno del focolare domestico. Quindi anche questo atteggiamento di parlare troppo poco deve essere evitato. Capite bene, se marito arriva a casa e si cambia e poi si attacca al computer, la moglie dice, oppure è dietro al telefonino a fare un gioco, la moglie dice: ma io conta più il computer, ho il telefonino della mia persona, non va bene questo. E guardate che certe situazioni che poi hanno degenerato in separazioni sono partite da cose di questo tipo, da cose di questo tipo. Marito tornava dal lavoro e si attaccava al computer, al telefonino, eccetera. Uno deve parlare. Altro atteggiamento che deve essere corretto riguardo alla parola: si parla male. Questo purtroppo succede frequentemente, soprattutto quando si evidenziano i difetti degli altri, in particolare dei membri della famiglia. Non bisognerebbe parlare male né degli altri, né tantomeno dei membri della famiglia. A questo proposito è importante ciò che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Prima di evidenziare la pagliuzza nell'occhio del fratello, dovremo considerare se ci sono delle travi nei nostri occhi, quindi questa attenzione. A questo riguardo sarebbe importante che in una famiglia si venisse a creare quel clima di intimità e verità spirituale per cui si potrebbe fare una specie di esame di coscienza comunitario. Io tanto tempo fa avevo preparato un sussidio proprio per le famiglie, poi tenendo conto che famiglie ne frequentavano molto poche, ho smesso di farlo, dove ognuno metteva per iscritto le cose che aveva provato più o meno positive nella giornata, anche nei riguardi della moglie o del marito, viceversa. Poi questo questo quaderno, se così si può dire, veniva letto vicendevolmente, quindi era una specie di confessione per iscritto quotidiana, no? Che permetteva poi alle persone di perdonarsi. Cioè, delle volte io avevo sperimentato, delle volte dire una cosa, una persona è frenata nel dire, e invece magari nello scrivere è meno condizionata. Allora, uno scriveva, poi però chiaramente era consapevole che quello che scriveva veniva letto dal partner e viceversa. E allora poi c'era la possibilità di una riconciliazione che sarebbe doverosa nell'ambito della famiglia, che sia fatta ogni giorno, perché non possiamo pensare che si vada sempre d'accordo, si pensi sempre allo stesso modo, si abbia sempre le stesse, ecco, la stessa sensibilità e via discorrendo. Quindi nascono inevitabilmente delle, diciamo, incomprensioni, delle volte nascono proprio così, senza sono anche involontarie, uno può capire male, può intendere male. Allora c'è bisogno di chiarire, di chiarirsi, non di discutere, ma di chiarirsi, di fare la verità. È importante, ecco, giungere proprio al termine di una giornata con questa volontà di riconciliazione, ecco, di ristabilire quell'armonia. E delle volte può essere anche costoso, può essere difficoltoso, ma se una persona vive abitualmente con dei rancori, con dei risentimenti, non perdonando, e poi prima o poi la famiglia si sgretola, non può stare in piedi, non può stare in piedi, perché sono elementi dal punto di vista spirituale corrosivo, cioè intaccano proprio i sentimenti positivi, per cui ai sentimenti positivi si sostituiscono dei sentimenti negativi. Questi procedimenti, questi espedienti ci dovrebbero aiutare a riconoscere la trave, perché talvolta succede proprio una incapacità a cogliere limiti che sono percepibili dagli altri e con difficoltà da noi stessi. Ci possono essere delle situazioni dove uno non si accorge di qualcosa, diciamo, di sbagliato, e se qualcuno non glielo dice non si correggerà mai. Quindi, soprattutto nell'ambito della famiglia, voi sapete che nel Vangelo è detto chiaramente il dovere della correzione fraterna fra le persone, fra i cristiani, fra i fedeli, ma a maggior ragione all'interno del contesto familiare ci dovrebbe essere questa volontà di aiutarsi vicendevolmente a migliorare. E se uno, certe cose sono così evidenti che una persona se ne rende conto, altre non sono evidenti e c'è bisogno che, diciamo, con delicatezza, con amore, una persona gliele faccia presente e glielo dica. E allora uno può riconoscere, perché uno può veramente avere una trave, ma non se ne accorge della trave. Guarda che c'è questa trave. E allora uno dice, vabbè, cerchiamo di togliere la trave. Se uno non riconosce di avere la trave, non se la toglierà mai. Nel contesto coniugale non dovrebbe scendere il sole senza che marito e moglie si chiedano perdono e si perdonino. Ecco, questo sarebbe un esercizio proprio da fare. Chiedersi perdono e perdonarsi. Anche di quelle cose, uno dice, ma io non ho fatto niente, A me sembra di non aver fatto niente, ma magari dall'altra parte, ecco, c'è qualcosa che è stato rilevato che come una parola maldetta, un silenzio inopportuno, una battuta infelice. Allora uno deve chiedere perdono anche di quelle cose che, ecco, possono aver ferito l'altro senza che ci sia un'intenzionalità, perché un conto è uno che dice qualcosa per intenzionalmente, ma tante volte non c'è questa intenzionalità cattiva e le persone però ne soffrono, ne patiscono e quindi bisogna riconciliarsi. Fare questo sarebbe un deterrente per qualsiasi divisione e per rinsaldare l'unità. È inevitabile che due persone non la pensino sempre allo stesso modo e quindi possano sorgere delle divergenze, delle incomprensioni, ma questo è superabile nella logica del pentimento e del perdono, che è lo strumento per giungere alla riconciliazione. Quindi bisognerebbe fare molta attenzione a questo aspetto, al non parlare male e al riconciliarsi. Chiaramente questo vale non solo fra le relazioni coniugali, ma anche fra le relazioni genitoriali, fra i genitori e i figli. Quante volte possono nascere, anzi forse ancora più frequente, che nascono delle tensioni, soprattutto non con i bambini piccoli, ma quando i figli diventano più grandi, è inevitabile, ma bisogna arrivare, cercare, sforzarsi di... È chiaro che poi un conto è così, la teoria, un conto è la pratica. Mi rendo perfettamente conto che ci sono delle situazioni che sono di difficile gestione, però anche lì ci vuole... Ecco, quella sapienza che viene dall'alto, che è dono dello Spirito Santo, di sapere anche, ecco, dire dei no, non assecondare, perché tante volte certe abitudini sbagliate dei figli e sono la conseguenza di scelte educative sbagliate dei genitori. Genitore che asseconda sempre i figli non fa bene. I figli devono imparare a sentirsi, ma anche da piccoli, a sentirsi dire dei no motivati, non dei no così che non sono giustificati, perché allora la persona, ecco, li avverte come un'ingiustizia nei suoi confronti. Ma bisogna motivare perché un genitore non asseconda determinate richieste dei figli. E deve fargli capire che è per il suo bene e dargli delle motivazioni. È invece importante evidenziare le cose positive, il bene materiale e spirituale di cui si beneficia, apprezzare i piccoli gesti di amore, di benevolenza, di gratuità. Esercitarsi in questo prevenire i desideri dell'altro per consolidare l'amore e la pace. Voi capite che una persona all'interno della famiglia, più o meno, uno conosce quelli che sono magari delle piccole cose che una persona ha care. Allora uno è chiaro che uno può chiedere, non so, alla moglie o al marito: mi fai questo lavoro, questo servizio? E l'altro glielo fa. Ma un conto è che prima ancora che uno glielo chieda, l'altro faccia e così si premuri. Allora uno dice: guarda un po', ecco, questa persona mi vuole bene perché ha pensato, ancora prima che io dica, di venire incontro a una mia esigenza. Questo è importante. Così come è importante coltivare nella famiglia la preghiera personale, come quella comunitaria che coinvolge marito e moglie, e quando ci sono le condizioni anche i figli. Anche questo, ecco, diciamo, in alcuni casi è fatto, in moltissimi casi non è fatto, anche dalle persone credenti. Ognuno prega per i fatti suoi, ma se è necessario la preghiera personale, è necessaria, ma è anche importante e costruttivo che si preghi un po' insieme, perché nel Vangelo c'è scritto: sì, vai nella tua camera, chiudi la porta e prega al Padre tu nel segreto, in modo tale che non ti veda nessuno, nemmeno tuo marito e i tuoi figli, o tua moglie e i tuoi figli. Però c'è anche scritto: laddove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora significa che bisogna fare un po' una cosa e bisogna fare anche un po' l'altra, che è importante che ci siano dei momenti in cui si preghi insieme. Poi, altro elemento di conversione: si ringrazia poco. Si ringrazia poco. Bisognerebbe esprimere più frequentemente la gratitudine nei confronti di Dio, nei confronti del coniuge, dei genitori e dei figli. Questo può essere fatto a parole, con uno sguardo, con un gesto, con una benedizione. La benedizione racchiude un potenziale di bene enorme che all'interno di una famiglia potrebbe portare frutti straordinari. Voi capite l'importanza di un genitore che il figlio va a scuola e prima di andare a scuola lo benedice. Il Signore ti benedica in modo che tu possa fare bene i tuoi compiti, seguire con attenzione le tue lezioni. A dire la verità, ad esempio, questa è stata una cosa che io non ho beneficiato mai nella mia vita. I miei genitori, pur essendo delle persone buone e cristiane, profondamente cristiane, non mi hanno mai benedetto, almeno verbalmente, che io abbia sentito una benedizione. No, ecco, questo uno dice: fortunato padre felice che i suoi genitori, quando era un bambino di 3 anni, lo benedicevano la mattina alla sera. No, ecco, no, magari mi benedicevano, non lo so, ecco, lo ignoro, ma verbalmente che io abbia sentito. Chiaramente i miei genitori, nella mia vita non ho mai, io ci sono vissuto fino a 30 anni con loro, mai sentito una parola di maledizione nei confronti di qualcuno, né all'interno né fuori della famiglia. Erano era inconcepibile una cosa del genere. Però, a dir la verità, se uno pensa, no, ecco, io non mi ricordo un episodio nella mia vita dove i miei genitori mi abbiano benedetto. Oppure, non so, magari, ecco, non c'era, non mancava questa attenzione, ma anche dal punto di vista, sì, va bene, non so, quando uno prendeva un bel voto, potevano dirti bravo e prendevo un bel voto, ma non è che era dato per scontato che io dovessi prendere dei voti, ecco, se così si può dire, non è che non faceva un'occasione normale, uno studia, prende dei voti. Ecco, so, io vedo ad esempio, so che i genitori, il figlio si laurea, vanno tutti alla seduta, io ne sono andato da solo alla mia seduta, ho discusso la mia tesi, mi sono laureato, c'era nessuno, sono poi tornato a casa, ecco, con un 110 lode, va bene, ecco, normale, tranquillo. Ecco, per dire, non è che ci fosse queste attenzioni, ecco, però d'altra parte, ecco, io ho ricevuto un'infinità di bene dai miei genitori, però certe cose, certi particolari, certi non ci sono stati, perché non si costumava, non... Io mi sono laureato, non ha mica fatto una torta, per dire che niente, assolutamente niente. Uno si è laureato, è chiaro, studiato, e uno poi si laurea, basta, chiuse, fine. Fanno i pranzi, fanno le cose, fanno i regali, fanno le cerimonie, ma che, niente, chiuso. Allora, per dire, non è che poi queste cose siano, anzi, certe cose sono proprio superflue, certe cose sono superflue, però magari è con qualcosina, ecco, può essere anche di una cosa bella, ecco, di dire, guarda, ecco, non so, uno si è impegnato tanti anni nella scuola, nello studio. Bene. Quindi, ecco, le benedizioni. Proprio in questi giorni abbiamo ascoltato, questa settimana, sono due settimane che viene proposta nella liturgia feriale la lettera di San Giacomo, che dice, no, parla a proposito della lingua e San Giacomo metteva in evidenza: con essa benediciamo Dio e malediciamo il prossimo. Dice: state attenti a come usate la lingua. Dalle nostre labbra debbono uscire soltanto parole buone, necessarie alla edificazione vicendevole. Si può fare tanto male con la lingua. Si può bestemmiare, si può insultare, si può calunniare, si possono dire parole volgari e via discorrendo. Quindi, ecco, il controllo, il dominio sulla lingua, che poi è controllo sul pensiero, perché una persona prima di parlare più o meno ci pensa, è estremamente importante per tutte queste, per vivere bene, per vivere in armonia. Sono cose queste che inquinano il cuore dell'uomo e creano divisione e conflittualità nella famiglia. Quindi nella famiglia ci deve essere questa attenzione di rispettare anche la sensibilità spirituale del coniuge, che magari non ha, ecco, non, Ecco, per dire, io quante volte ho sentito delle donne che manifestavano il loro rammarico, la loro sofferenza, perché i mariti bestemmiavano in casa. Gente, io... sono fatto a modo mio, è meglio che non lo dica. Ecco. Però, ecco, esigere questo rispetto è un qualcosa di doveroso. Perché se uno bestemmia per una persona credente è come se una persona gli desse una coltellata spirituale, per così dire, non fisica. Allora, se tu mi vuoi bene, questa cosa non la fai. Punto. Non si può. Ecco, sono cose inaccettabili. Sono cose veramente inaccettabili. Poi, un altro elemento sul quale dovrebbe vertere un po' la conversione familiare che ci giunge dalla parola di Dio, si trascura troppo la dimensione escatologica della vita. Il bene per eccellenza alla quale la famiglia deve incessantemente tendere non è il benessere materiale, ecco, e nemmeno la salute fisica, ma la salute eterna, con la fruizione, la salute eterna, e cioè della fruizione della gloria del regno dei cieli e la vittoria sul male e sulla morte. Quindi noi dobbiamo pensare non solo di dare ai figli il pane quotidiano, ma di dargli anche il pane spirituale, e con l'alimento spirituale, la verità rivelata. Il Vangelo ci richiama anche non solo alla parola, ma ci richiama anche alla vista, al vedere inteso di cogliere la verità rivelata e la verità interiore della persona. Cioè si può vedere, ecco, quello che uno ha davanti è la vista fisica. Poi c'è la visione spirituale e poi c'è la visione interiore. Sono tutti modi di vedere che devono essere in qualche modo praticati. Perché tante famiglie cadono nel fosso, no, dice qui, no, due ciechi vanno a finire nel fosso, quando un cieco guida un altro cieco. Perché tante famiglie cadono nel fosso della divisione, del fallimento, e passano dall'amore all'odio? Perché evidentemente sono cieche. E la cecità più pericolosa è quella di chi crede di vedere bene, perché, come dice Gesù ai farisei, in tal caso si rimane nel proprio peccato. Ricordate l'episodio del cieco nato, no? Tutta quella la controversia che viene dopo il miracolo che Gesù compie del cieco nato raccontato nel Vangelo di Giovanni. E i farisei dicono: ma questo ci vedeva, non ci vedeva, ma per questo, per là. E Gesù dice: voi siete ciechi perché non volete riconoscere la verità. La verità che era espressa dal cieco, il quale diceva: io non so chi sia quest'uomo, ma io sono nato cieco. Questo mi ha spalmato del fango sugli occhi. Mi ha detto di andarmi a lavare alla piscina di Siloè, sono tornato e ci vedevo, e ci vedo. Ecco, io non so se è il figlio di Dio, se è il Messia, però questo ha fatto questo. E quindi faceva un ragionamento logico che non veniva accettato dai farisei. Poi dice, ma voi veri ciechi siete voi, perché non volete riconoscere la verità. Oggi questo è molto diffuso, soprattutto quando le persone pensano di realizzare il bene della loro vita prescindendo da Dio, facendo a meno di Dio. Non si tiene conto di ciò che Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla di buono. Se manca l'aiuto e il sostegno dello Spirito Santo, si va inevitabilmente incontro al fallimento. Così come dice Gesù che l'albero buono si riconosce dai frutti buoni. La famiglia deve portare dei frutti buoni. I frutti buoni sono i figli e sono la maturazione nell'amore dei coniugi. Tanti genitori che si lamentano dei figli si dovrebbero chiedere quanto clima di amore vero e santo questi figli hanno vissuto dalla loro nascita fino alla loro adolescenza. Questo è estremamente importante per l'educazione di una persona. Se sono stati testimoni di conflittualità, di insulti, di discussioni, di violenze verbali o psicologiche, lasciamo perdere quelle fisiche, come possono essere diventati dei frutti buoni? Ecco, io devo riconoscere, così come ho evidenziato, diciamo, un'assenza di qualcosa di positivo, io non ricordo nella mia vita una vera e propria discussione fra mia mamma e mio papà. Andavano sempre d'accordo. Forse in alcuni casi uno pensava una cosa, l'altro pensava un po' meno, ma c'era una armonia che io non ho mai sentito una discussione. E quindi capite che vivere in un clima di questo tipo è meraviglioso. Poi è chiaro che poi, ecco, uno ne riceve del gran bene, perché non c'era situazione che dava adito a esternare qualcosa di conflittuale, di antagonista, di no. Ecco, c'era questa armonia di fondo. Questa è una straordinaria benedizione. Questa è una benedizione che non è, è una benedizione esistenziale, non è una benedizione verbale. Capite che se uno ti dice io ti benedico, ecco, però poi succedono liti tutti i giorni, quella benedizione serve poco. Mentre se si vive in un clima di armonia, di serenità, voi capite che anche se mancano le benedizioni, i frutti di grazia poi, ecco, si riscontrano nella vita. Per questo chi si prepara a fare una famiglia deve essere consapevole di tutte queste cose, perché pregiudicare la propria vita comporta una responsabilità morale di un certo tipo. Pregiudicare la vita del proprio coniuge comporta una responsabilità morale superiore. E pregiudicare la vita dei propri figli comporta una responsabilità morale ancora più grande. Quindi, piano, prima di fare certi passi, uno se ci pensi bene. Perché, ecco, se io voglio fare di testa mia e rovinarmi la mia esistenza, sono padrone anche di fare. Il Padre Eterno mi lascia libero, ma devo guardarmi bene, pensarci bene, a creare delle situazioni dove io vado a pregiudicare la vita di un'altra persona, ancora di più dei figli che potrebbero nascere. Eh no, questo non si deve fare. Non si deve fare. Si deve evitare al più possibile. E questo deve essere ben chiaro, no? Nella coscienza. Io non so quanto sia presente questi contenuti nella coscienza dei giovani contemporanei, ma questi sono dei valori essenziali che, se mancano, poi si va incontro a dei disastri. Disastri. Preghiamo perché nascano delle famiglie sante che promuovano il vero bene materiale e spirituale di tutti i loro componenti, del marito, della moglie, dei figli, dei nipoti e via discorrendo. Ecco perché ci deve, il Signore vuole questo, vuole che l'uomo viva bene, e a maggior ragione, ecco, nel contesto, il contesto familiare deve essere un luogo, il luogo dove questo bene si può toccare più da vicino, altrimenti è un dramma. Ecco, se manca l'armonia, la comunione, l'amore, è una persona si crea con le proprie scelte sbagliate una situazione di vita infernale, infernale. E questo va evitato. Il Signore non è la volontà di Dio, non è la volontà di Dio. Quindi noi dobbiamo essere estremamente riconoscenti a quello che il Signore vuole per ciascuno di noi, però noi dobbiamo fare anche la nostra parte. Il Signore ci ha dato l'intelligenza, il Signore ci ha dato la fede, e mettendo insieme l'intelligenza e la fede noi possiamo fare e dobbiamo fare una santa famiglia, dove si viva bene nel tempo presente e dove si mettano le premesse nella vita quotidiana per la fruizione della vita eterna dopo la conclusione della vita terrena. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro biglietto che è sulle panche. Chi fosse sprovvisto di una penna viene data, poi se la tiene, se la conserva per le altre volte che verrà a queste celebrazioni dove si fa l'offertorio per iscritto. E possiamo scrivere la nostra intenzione offertoriale, che è importante perché come noi offriamo al Padre il pane e il vino, che per opera dello Spirito Santo diventano il corpo e il sangue di Cristo, se noi offriamo i nostri congiunti e invochiamo su di loro lo Spirito Santo, qualcosa succede, non qualcosa di immediato, ma qualcosa nel tempo succede, perché noi mediamo una grazia. Questa grazia può essere colta subito, può essere colta dopo del tempo, ma non è una grazia perduta. Noi, ogni qualvolta noi invochiamo lo Spirito Santo attraverso una benedizione, attraverso un'offerta nel contesto dell'Eucaristia di una persona, ecco, questa persona riceve un bene. E quindi ora noi facciamo questa cosa, ecco, offriamo i nostri congiunti, i nostri familiari, amici, persone varie, perché possano essere benedetti da Dio, perché possano ricevere la grazia dello Spirito Santo, perché possano progredire nel loro cammino di conversione e di santificazione. Possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro. E qui mettiamo i nomi. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si effettua la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Venendo
Ora prendiamo la nostra pagellina rossa con l'atto offertoriale, chi ne è privo anche viene data questa preghiera che è importante fare anche a livello personale in altre celebrazioni quando andate alla Santa Messa per valorizzare il momento offertoriale dell'Eucaristia. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, salvò le gloria del suo nome, per le gloria della tua santa chiesa.
O Dio, da te provengono questi doni, e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che, per tua misericordia, l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono la vostra, Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato. Perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Santo, santo, santo,
Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione per la difesa della tua volontà.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Chiediamo di benedire in particolare Andrea, Samuele e Filippo e tutte le famiglie che ti abbiamo offerto in questa Eucaristia, tutte le persone che abbiamo scritto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Antonio e Venerina, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che toglie i peccati.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Togli prima la trave dal tuo occhio, così vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Che io ho preparato questa sera, ve ne vengono date 3 copie in modo tale che la possiate condividere con i vostri familiari. È una preghiera che riassume un po' il messaggio che il Signore oggi ci ha donato e che possiamo, se vogliamo, recitare. È un po' lunga, magari una volta alla settimana, la domenica o quando riteniamo opportuno, però è un modo, diciamo, intelligente per tenere a mente i contenuti che sono stati abbastanza ampi di questa celebrazione, che vengono sintetizzati in questa preghiera. O Padre, alla luce della tua parola ho compreso alcune verità importanti che desidero informino il mio comportamento all'interno della mia famiglia. Per mantenere un clima equilibrato e costruttivo di comunicazione all'interno della mia famiglia, presupposto di una comunione armoniosa e durevole, io devo non parlare troppo e riflettere prima di parlare, comunicare ciò che può edificare nel bene i miei familiari. Certe pene, certe preoccupazioni, certe angustie, è bene che le condivida con te e con il mio padre spirituale, non con i miei familiari. Io devo non parlare troppo poco, perché è bene esternare i sentimenti positivi del proprio cuore, la gratitudine, la gioia, la consolazione, di condividere la propria vita con persone che si ama, per le quali si è disposti a sacrificarsi in vista del bene comune. La comunione spirituale si fonda sulla condivisione di tutto ciò che di bello e di buono ciascun membro della famiglia custodisce nel cuore. Io non devo mai parlare male di nessuno, né dei componenti della mia famiglia, né di persone esterne ad essa. Parlare male significa giudicare e il giudizio appartiene a Dio. Io posso riprovare le azioni, palesare le ideologie erronee, i comportamenti che contraddicono lo spirito evangelico, posso e devo mettere in guardia le persone che amo dagli inganni del demonio e dalle seduzioni del mondo. Ma devo astenermi dalla critica, dal giudizio, dalla mormorazione relativa alle persone. Per questo, Padre, ho bisogno di un grande aiuto da parte dello Spirito Santo, perché mi rendo conto che questo è un compito molto arduo da conseguire. E poi devo ringraziare molto te, o Padre, i miei familiari, vivere nella gratitudine e nella gratuità, perché il mio esempio vale più di tutti i consigli ed esortazioni. Al fine devo vivere la mia fede in una prospettiva profondamente scatologica per contrastare l'inclinazione naturale a considerare la vita solo sul piano terreno e mondano. La famiglia cristiana è una palestra dove ci si esercita nell'arte di amare per giungere a quella maturità di amore che consentirà a tutti di entrare nel regno dei cieli per beneficiare della comunione beata con te per tutta l'eternità. Grazie, Signore. Amen. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora ti verrà consegnato anche il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari di marzo. Ricordo che lunedì 28 febbraio alle ore 17:30 ci sarà la Santa Messa vigiliare vespertina per la promozione della vita e della riconciliazione dei bambini abortiti. Poi, sempre la settimana prossima, mercoledì 2 marzo, è il mercoledì delle ceneri, l'inizio della Quaresima. Cerchiamo di vivere bene questo tempo. Ecco, voi sapete, ecco, la preoccupazione che, diciamo, è un po' condivisa da tutta l'umanità per questa guerra che è in corso fra la Russia e l'Ucraina. Certamente bisogna pregare per la pace, ma a mio giudizio bisogna pregare intelligentemente. Cosa significa? Significa che bisogna pregare per la conversione degli uomini, perché se gli uomini non si convertano, la pace non la faranno mai. Sono 7.000 anni che l'uomo fa la guerra, diciamo dall'inizio della storia. E purtroppo non ho ancora imparato, ecco, che la guerra è solo distruzione e morte e non è un modo di convivenza giusta. Quindi cosa c'è bisogno di fare? Delle azioni diplomatiche non servono a niente. Bisogna pregare, e io direi pregare particolarmente la Madonna, perché interceda lo Spirito Santo perché le persone si convertano. Allora, io ho preparato e lo darò il giorno del mercoledì delle ceneri, nel quale il Papa ha invitato tutti i credenti, tutti i cristiani a pregare per la pace, darò una preghiera che ho fatto questa mattina e che stamperò, ecco, per pregare in questa quaresima per la conversione delle persone, perché solo attraverso la conversione si può arrivare alla pace nelle famiglie, prima di tutto, la pace nella società civile, la pace fra gli stati, la pace internazionale. Poi, il mercoledì delle ceneri è giorno di preghiera e giorno anche di digiuno. Digiuno cosa significa? E ha tantissimi significati. Diciamo che nella normativa, direi, della Chiesa si tratta di astenersi da alcuni cibi, fare una piccola colazione, fare praticamente un pasto solo, un po' ridotto a mezzogiorno, e alla sera fare qualcosa di semplice. Ecco, proprio questo sarebbe il digiuno che viene richiesto dalla Chiesa il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Voi capite che è una cosa, diciamo, buona sicuramente, ma così molto molto poco impegnativa. Io propongo di fare una cosa il mercoledì delle ceneri e direi anche il venerdì di quaresima e il venerdì santo, lasciamolo perdere perché il venerdì santo c'è una cosa particolare. Io propongo di digiunare dalla televisione, di non aprire la televisione il giorno del mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì di quaresima. Facciamo questo digiuno che sicuramente è graditissimo a Dio, più che noi mangiassimo pane e bevessimo acqua. Ci mangiamo quello che ci dobbiamo mangiare in maniera sobria, ben inteso, ecco, facendo l'astinenza delle carni, il venerdì di quaresima, tutto quello che si vuole, però asteniamoci da una cosa che ci fa male, che ci fa male. Uno dice, ma io voglio vedere un po' le cose, voglio sempre informarsi. Se uno vuole informarsi si sente la radio, ecco, la radio si può sentire. Però facciamo questo sacrificio, ecco, mettiamo a prova la nostra buona volontà. Ci sono delle persone che tengono la televisione accesa tutto il giorno, ma ci rendiamo conto? È una forma di alienazione terribile, terribile. Le persone non... è una dipendenza da un punto di vista psicologico, da un punto di vista spirituale. Un cristiano non può fare una cosa di questo tipo. Bisogna convertirsi, e col cambiamento della quaresima. Allora, cominciamo da che cosa? Cominciamo a rinunciare alla televisione il venerdì, ma dalla mattina alla sera, tutto il giorno. Particolarmente il mercoledì delle ceneri. Dicevo, il venerdì santo ordinariamente c'è la Via Crucis del Papa che viene trasmessa alla televisione, quindi diciamo che, ecco, per la Via Crucis si può anche il venerdì santo aprire la televisione, ma per la Via Crucis, non per altre cose, per la Via Crucis. Questo è un consiglio, ben inteso, che io do. Poi, ecco, ognuno, ecco, fa secondo la sua coscienza, ma se noi vogliamo fare un pochettino di sacrificio, facciamo un sacrificio intelligente. Poi ricordo che sono disponibili in fondo nell'espositore, ecco, i sussidi per la lezione divina e per l'esame di coscienza, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima. Come sono disponibili anche i nuovi messalini del mese di marzo e di aprile, che io ritengo estremamente utili, necessari, particolarmente sempre, ma particolarmente nei giorni, nel tempo quaresimale. Ricordo poi che la settimana prossima è particolarmente impegnativa. Allora, il mercoledì delle ceneri alle ore 17 ci sarà la messa di guarigione spirituale con imposizione dei sacri cibi. Il venerdì 4 marzo, il primo venerdì del mese, se il tempo lo consentirà, faremo la nostra processione eucaristica via misericordia dal cimitero al santuario, dalle 4 alle 16 alle 17, poi la messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione e il coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento. E poi sabato 5 marzo, il primo sabato del mese, alle ore 17, la Santa Messa per la guarigione spirituale con la benedizione comunitaria. Quindi incominciamo bene la Quaresima, ecco perché incominciando la Quaresima, la prima settimana di marzo, ci ritroviamo tutta questa serie di celebrazioni importanti che ci possono aiutare. Non dimentichiamo, poi vabbè, chiaramente la domenica 6 marzo, la prima domenica del mese, in cui si offre l'Eucarestia per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in genere alimentare. Non dimentichiamo una cosa importante, che il tempo di Quaresima è un tempo di particolare grazia, un tempo di particolare tentazione, e cioè l'azione dello spirito del male si fa sentire di più, per cui bisogna essere particolarmente vigilanti nell'orazione di colletta. Ecco, del mercoledì delle ceneri la Chiesa ci invita a usare le armi della penitenza per sostenere vittoriosamente il combattimento spirituale. Questo significa che dobbiamo armarci e combattere contro il male, perché il male si farà sentire in qualche modo. Quindi, ecco, bisogna essere avveduti. Ora benediciamo i panini. I panini sono un dono di Sant'Alberto, è un ulteriore segno della prossimità della Chiesa, che attraverso questi sacramentali vuole mediare la grazia di Dio nei confronti di tutti i suoi figli, in particolare nei confronti di quelle persone che per svariati motivi hanno difficoltà a partecipare all'Eucaristia, perché chiaramente un sacramento come quello dell'Eucaristia vale infinitamente di più di un sacramentale. Ma ci possono essere le persone anziane, persone malate, persone che si trovano in situazioni che non consentono loro di accedere ai sacramenti, i quali possono beneficiare fruttuosamente del panino benedetto, dell'acqua benedetta, dei sacramentali in generale. Quindi bisogna che la Chiesa, ecco, la Chiesa lo fa, mette a disposizione, ad esempio abbiamo, mi è arrivato oggi un video dove, così che si sembrava una cosa straordinaria, dove si mostrava che un sacerdote, non so in quale chiesa, aveva messo un dispenser, diciamo, di quelli per igienizzare le mani con dell'acqua benedetta, ecco, perché uno potesse farsi anche il segno della croce con l'acqua benedetta dopo aver sanificato le mani. E io quello ce l'ho avuto dall'inizio, poi non l'ho utilizzato, anzi, quello era una cosa comprata, quella che si faceva vedere, io me l'ho costruito e dato che ne ho fatto due, uno anche per il salone quando c'era un po' più di affluenza di persone, ora la presenza è un po' diminuita, quindi l'ho rimesso in funzione con l'acqua benedetta, quindi ci abbiamo anche la possibilità non solo di sanificarci le mani, ma anche di farci il segno della croce con l'acqua benedetta, che ha un suo significato e un suo valore. visto che per motivi, diciamo, prudenziali non è ancora giusto mettere l'acqua santa nei contenitori dove tutti si fanno il segno della croce. Quindi c'è il dispenser che dà l'acqua santa, ecco, col pedale, senza che nessuno, ecco, possa contaminarsi con gli altri. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede, facendo la preghiera annessa alla confezione di ogni panino, possono essere fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, nella salute dell'anima e del corpo, messi in condizione di vivere la loro vocazione di figli di Dio e sostenuti particolarmente nel combattimento spirituale nel tempo quaresimale. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza apportatrice di salvezza.
Amen.
Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
Amen.
Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Vediamo, grazie a Dio.